You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any games. So we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy for life.
They look straight from the Harlem streets. I don't play y'all pussy down with the Harlem heat. All of a sudden niggas got a problem with me.
Buongiorno a tutti amici di Patriot Training, ben ritrovati sulle frequenze del nostro podcast, sono il vostro Francesco e come ogni settimana siamo qui nel podcast ufficiale di Patriot Training. Vi ricordiamo che noi seguiremo i Patriots per tutta la stagione, trovate tutte le nostre produzioni, articoli e quant'altro su www.patriottraining.com. Io vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro podcast che esce settimanalmente sulle frequenze e sulle piattaforme gestite dalla grande famiglia di The Cutting Edge Radio. Ci trovate quindi su Spotify, su Spreaker, sul nostro sito, insomma ci trovate anche su iTunes, dappertutto potete ascoltare il podcast relativo ai New England Patriots, l'unico podcast in italiano che vi offre la copertura totale appunto della squadra di New England. Un altro Victory Monday dopo aver espugnato la capitale, una roboante vittoria per 33 punti a 7 ai danni dei Washington Redskins, che nella mattinata successiva alla partita hanno deciso di salutare e ad accompagnare alla porta l'head coach Jay Gruden. Era nell'aria questa, questo malumore nella diciamo franchise dei Redskins, dopo forse un po' a sorpresa come tempismo, perché non so cosa si aspettavano di vedere contro i Patriots, soprattutto con un Colt McCoy in cabina di regia per la prima volta quest'anno. Ma fatto sta che a noi interessa il giusto: Redskins che licenziano il loro head coach. Noi, cosa che ci interessa molto di più, usciamo da lì con una vittoria, con quasi tutti i giocatori interi. Si è fatto male Philip Dorsett, che è uscito quasi subito dal match, si dice però che sia stato solo una specie di mezzo stiramento, non dovrebbe essere nulla di grave. Sicuramente con la sfida a brevissimo, tra pochi giorni, Thursday night di giovedì notte a Foxborough contro i Giants, si è preferito cercare di non strapazzarlo nella partita con i Redskins. Ma parleremo meglio in seguito a brevissimo di tutto quello che concerne il mondo dei Patriots, mentre in apertura, come ormai siamo abituati da un po' di tempo a questa parte, andiamo a vedere che cosa è successo nel resto della NFL. NFL che ha dato, non ancora ovviamente dei verdetti, non si può parlare di verdetti perché è presto, però ha rimescolato un pochino le carte. Al momento, e questo lo ripeto, noi lo ripeto ogni settimana, registriamo di lunedì, quindi da quando ci ascoltate, dal martedì pomeriggio in poi, si sarà disputato anche il Monday Night Football, che questa settimana vedrà impegnati i San Francisco 49ers, che ospiteranno davanti al pubblico amico i Cleveland Browns. Ma fatto sta che al momento della registrazione le uniche squadre imbattute sono proprio New England Patriots e i 49ers di Jimmy Garoppolo. 49ers sul 3-0 con il bye week già utilizzato, ospiteranno i Cleveland Browns sul 2-2. Voi ovviamente, ripeto, avrete disponibile questa puntata da quando la partita sarà già stata disputata e quindi saprete se saremo ancora a braccetto con i 49ers come imbattuti nella Lega oppure saremo rimasti soli con un bello zero nella colonnina delle sconfitte. Settimana che però aveva promesso molto bene in NFL già fin dall'inizio, perché si è aperta con un Thursday night notevole, quello che vedeva i Rams volare a Seattle per affrontare Russell Wilson e i suoi Seahawks. Partita bellissima, decisa sul filo del rasoio, punteggio dice tutto, 29 Rams 30 Seattle Seahawks, una prova magistrale di Russell Wilson che zitto zitto potrebbe tranquillamente candidarsi come MVP della stagione. Un errore del kicker di Greg The Leg Zuerlein per i Rams ha sancito di fatto la W a favore dei padroni di casa. Bellissima partita. Si dice sempre che il Thursday night sia un brutto spot per la NFL perché giocano spesso squadre che hanno poco da dire, invece questa settimana, appunto con lo scontro fra gli ex vicecampioni e ex campioni del mondo di qualche anno fa, Seattle Seahawks, bellissima, bellissima sfida che ha aperto col botto questa settimana. Settimana che a livello di schedule era un po' fastidiosa perché ha concentrato una marea di partite alle 7 di sera italiane e si è aperto con Carolina che ha battuto Jacksonville per 34-27, duello dei backup quarterback, Gardner Minshew contro Kyle Allen, ha avuto la meglio Carolina, secondo me, per un discorso più di insieme. Ha fatto comunque una buona prova Jacksonville, ma il talento del roster di Carolina è stato troppo da gestire per i Jacksonville Jaguars. Arizona che trova la vittoria e va a vincere sul campo dei Cincinnati Bengals. Anche questa partita punto a punto terminata con il risultato di 26-23, prima vittoria per Kyler Murray, rookie quarterback in forza ai Cardinals. Importante vittoria perché per Arizona iniziano a vedersi dei lievi spiragli di positività, Cincinnati rimane nell'oblio di una squadra veramente, veramente sottotono. Sottotono anche i Falcons, che sono andati con velleità importanti a Houston, ma ne escono strapazzati. Il risultato finale, ragazzi, è stato a dir poco cinematografico, se vogliamo, perché vuole i Falcons segnare 32 punti, ma Houston ne ha firmati 53. Quindi, Texans battono Falcons 53-32, Deshaun Watson ha fatto fuoco e fiamme, sono due squadre che non mi convincono per niente, dopo diremo qualche cosa su di loro anche a livello di mercato, perché secondo me non tanto Houston, che ha chiaramente in AFC ancora la possibilità di essere in corsa, ma Atlanta Falcons, se non erro, sono sull'1-4 come record, potrebbero essere dei sellers, ovvero dei venditori alla trade deadline, perché hanno dei giocatori, delle individualità importanti, ma hanno altrettanto bisogno di, secondo me, ricostruire la squadra, e quindi attenzione, perché potrebbero essere loro ad aver bisogno di vendere anche pedine importanti alla trade deadline, ma queste considerazioni le faremo in seguito. Altra sfida importante per quanto riguarda la loro division era quella fra Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. Vi ricordate qualche settimana fa la stagione dei Saints era finita, almeno sulla carta, dopo l'infortunio di Drew Brees, finita per niente, perché Sean Payton, coach che secondo me si candida, grazie appunto alla gestione delle ultime settimane, a coach of the year, perché con Teddy Bridgewater sta continuando a vincere. Questo ovviamente sottolinea come sia importantissimo nella NFL avere un piano B di livello nel ruolo di quarterback. Teddy Bridgewater lo è sicuramente. 31-24 il risultato finale per i Saints, che dentro il loro dome tengono a bada i Buccaneers. Abbiamo visto poi Minnesota vincere nuovamente per 28-10 contro i Giants. È tornato Golden Tate per la squadra della Grande Mela, ma poco altro, insomma, per questa stagione di alti e bassi per i Giants, che dopo questa sconfitta davanti al pubblico amico andranno in questa trasferta breve a Foxborough, perché ovviamente, abbiamo detto in apertura, i Giants verranno a farci visita per questo giovedì. Si è aperta poi la serie di partite sul suolo inglese con Chicago Bears contro Oakland Raiders, Raiders Oakland che era la squadra di casa, partita che si è giocata nello stadio di Tottenham, e anche qui punto a punto una bella gara che però Oakland ha preparato meglio, secondo me, ed è stata in grado appunto di vincere per una differenza di 3 punti contro Chicago. Male, 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 male i Jets, che perdono ancora 31-6 il risultato finale in quel di Philadelphia, quindi Philadelphia Eagles che si impongono su dei Jets ancora senza velleità. Mi spiace, ma Luke Falk non è veramente un quarterback che al momento è in grado di stare in NFL. Brutto epilogo per i Pittsburgh Steelers, che perdono un altro quarterback, infatti Rudolph ha dovuto abbandonare il match casalingo contro i Baltimore Ravens, match che si è poi deciso per 26-23 a favore dei Ravens, quindi stagione che si complica ulteriormente per Pittsburgh. Colpo subito dalla safety Earl Thomas, bisogna vedere quanto dovrà stare fermo, se dovrà stare fermo, sì, sicuramente è in concussion protocol perché ha ricevuto un brutto colpo, ha perso i sensi, è stato portato in ospedale il quarterback degli Steelers. Ovviamente è importante seguire e monitorare la sua situazione, perché ieri ha fatto prendere un grosso spavento a chi osservava il match, ma ripeto, Ravens che vanno a espugnare il campo di Pittsburgh. Buffalo si conferma in un momento veramente positivo, vola a Tennessee, tiene i Titans a 7 punti, ne segna solo 14, ma quanto basta per portarsi a casa un'importantissima, importantissima vittoria. Tennessee, secondo me questa è una gara molto importante per le sorti della AFC, perché Tennessee non può permettersi di perdere punti, voglio dire, per le dinamiche di come si sta delineando il campionato al momento, se tu vuoi essere una squadra che fa i playoff in AFC, Buffalo in casa devi batterla. Invece Buffalo si dimostra bella quadrata, con una difesa che non concede poco o niente, non segna tantissimo, ma porta a casa il suo risultato. Buffalo ora va sul 4-1 come record e si candida per seguire New England sul treno dei playoff, quindi attenzione, perché magari dalla AFC East uscirà un'altra pretendente al grande ballo, anche se Buffalo, ovviamente, lo dico sinceramente, non sembra pronta per competere nei playoff, però intanto è una squadra che, lo dicevamo già qualche settimana fa, è sulla strada giusta. New England batte Washington 33-7, ne parleremo meglio dopo. Denver, a sorpresa un po' se vogliamo, va a sconfiggere per 20-13 su suolo nemico i Chargers. Los Angeles Chargers veramente prosegue il momento di crisi di questi Chargers, che quest'anno forse, diciamo che hanno un po' subito il contraccolpo forse della brutta sconfitta ai playoff scorsi contro New England. In estate sembrava fossero veramente stati in grado di creare un roster incredibile, ma insomma questo non si sta tramutando in risultati sul campo. Anzi, bella vittoria per Denver, che dà un po' di morale ai propri tifosi dopo un primo quarto di stagione veramente bruttino. Una delle partite più attese e più belle era sicuramente quella tra Green Bay Packers e Dallas Cowboys. C'era la voglia di vedere queste due squadre che arrivavano con due ottimi record, ma sulle quali teste pendevano molti asterischi, perché di Green Bay, l'avevamo detto anche noi, c'erano qualche dubbio su questa squadra. Dallas si diceva che non avesse ancora affrontato squadre serie, squadre di livello. Seconda sconfitta consecutiva per i Cowboys, il risultato finale è Green Bay Packers 34, Dallas Cowboys 24. Vittoria quindi a domicilio rifilata ai Cowboys per la truppa di LaFleur e Aaron Rodgers. Il Sunday Night è stata una partita altrettanto bella e altrettanto ricca di sorprese, quella tra Kansas City e Indianapolis Colts. Il nostro amico, a cui siamo molto affezionati, Jacoby Brissett, è riuscito a fare lo scherzetto ad un Patrick Mahomes non particolarmente in serata e portarsi a casa la vittoria sul campo di Kansas City, Missouri. Partita che tra l'altro ha visto in campo dei Colts molto molto combattivi, che hanno giocato una specie di smash mouth football, hanno corso bene, poi è stato anche, devo dire, piuttosto preciso Jacoby Brissett. Mi fa sempre piacere vedere un ex Patriots a cui veramente tutti possono voler bene vincere partite di questo tipo. Per i Chiefs si conferma una difesa un po' da chiudere, da registrare. Mahomes tra l'altro è stato autore di alcune giocate veramente sensazionali, però ha dimostrato di avere ancora un po' problemi, un po' fastidio alla caviglia, si è forse un po' riaggravato il problema che aveva all'articolazione, quindi va un attimino monitorato, va un attimino gestito. Però questo a noi serve tantissimo, perché ci lascia appunto con un piccolo, minuscolo passo avanti verso la testa non solo della division, ma ovviamente anche della conference. Importantissimo per avere il fattore campo. Io sono piuttosto convinto che quello che è successo l'anno scorso, ovvero vincere in trasferta durante i playoff, sia una cosa che capiti raramente, molto molto raramente. Noi stessi, nonostante siamo una delle squadre più vincenti proprio del panorama sportivo mondiale, ai playoff in trasferta abbiamo sempre fatto fatica, c'erano molti fantasmi sulla nostra testa proprio per questo motivo, che dovevamo andarci a giocare i playoff a Kansas City. Quindi è sempre meglio assicurarsi sicuramente il fattore campo. Si chiude così una giornata di NFL veramente, veramente interessante, ripeto, con la piccola postilla di aspettare che cosa sarà successo, voi lo saprete già, tra 49ers e Cleveland Browns. Un po' di news in giro per la Lega. Justin Houston, un altro ex, che ha detto c'era ovviamente una motivazione extra nell'aver battuto i Chiefs, soprattutto a casa loro. Non ci si aspettano multe invece per Earl Thomas e per il il colpo su Mason Rudolph, anche se secondo me l'intervento è stato un po' sporco, però pazienza. E poi ovviamente abbiamo già parlato del fatto che Jay Gruden è stato allontanato dalla facility dei Washington Redskins. E molto bene invece la giornata del running back Jones dei Green Bay Packers, che ha fatto numeri veramente veramente importanti. Insomma, queste un po' le pillole che possiamo estrapolare dalla giornata numero 5, dalla settimana numero 5 di NFL. Venendo a noi, avrete già letto il recap, e se non l'avete fatto vi invito a farlo su www.patriotrain.com, recap dove facciamo come ogni settimana più o meno il punto di quello che ha funzionato in attacco, in difesa e nello special team. Abbiamo dato il migliore in campo a Donta Hightower, perché veramente era ovunque, sembra ringiovanito di 4 anni lui, ma in generale tutto il reparto dei nostri linebacker ha giocato molto bene, una difesa che ha concesso solamente uno svarione all'inizio sul quale Washington ha segnato e poi neanche più un punto per tutto il resto del match. Attacco invece che, come abbiamo anche scritto, non sto a ripetermi, non sto ad annoiarvi, ha vissuto una partita dalle due facce: primo tempo molto 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 a rilento, pieno di difficoltà e pieno di problemi in linea; secondo tempo invece sembra scattato qualcosa negli spogliatoi, linea che ha tenuto molto bene sui passaggi e spinto molto bene sulle corse. Mi sono piaciuti i tight end ed il fullback Jacob Johnson nel running game, hanno finalmente imposto la loro fisicità e siamo riusciti a correre bene. Sonny Michel, primo touchdown su corsa, insomma tanti aspetti positivi nella ripresa, bisogna sicuramente ripartire da quelli. L'abbiamo detto, dall'infermeria l'unica nota è da seguire la condizione di Philip Dorsett. A seconda di quando ascolterete questa puntata ci potrebbero già essere degli elementi, delle novità, degli spunti per quanto riguarda la situazione del tight end Benjamin Watson. Ovviamente tutti si aspettavano che questa partita fosse quella del ritorno di Benjamin Watson, Watson che non è stato attivato. New England ha tempo fino alle 4 per attivarlo. Non so bene adesso se intendesse il regolamento si ha tempo fino alle 4 del lunedì, cosa che credo, o del martedì, non si capisce bene, ma al momento in cui registro la puntata, cioè di lunedì pomeriggio, non è stato attivato. Ricordiamo che nel caso non dovesse venire attivato sarà free agent, e nel caso invece venisse attivato, cosa che credo, ci dovrà essere una mossa corrispondente, quindi un taglio, un rilascio. Secondo me non si è voluto inserire Watson nel game plan di Washington perché si preferiva averlo, gestirlo per la gara con i Giants e non fargli giocare due partite ravvicinate a distanza di 2-3 giorni dopo un mese in cui non ha effettivamente subito colpi o giocato a football nel senso vero e proprio della parola. Questa è solo una mia considerazione, staremo a vedere, potrebbe anche essere che invece i piani verso quel giocatore siano altri. In queste ore sicuramente la situazione si starà risolvendo, o nel momento in cui ascoltate la puntata si sarà già risolta, quindi non ci sbilanciamo più di tanto e stiamo a vedere. Per chi si fosse chiesto come mai non gioca Watson dopo le 4 giornate che ha dovuto sospendere, la mia risposta è un po' questa. Ecco, secondo me non si voleva riattivarlo dopo un mese di inattività per poi magari non dargli troppo carico e farlo già giocare a distanza di 2-3 giorni contro i Giants, ma magari lo si inserirà nel match con i Giants, perché poi dal Thursday night contro New York Giants fino al Monday night contro i Jets passano una decina di giorni, quindi c'è più tempo, più modo di riposare per i nostri ragazzi. Naturalmente andiamo a vedere le vostre domande sul mailbag settimanale. Io ne approfitto un attimino per ringraziarvi, perché tanti di voi ci hanno ringraziato e ci hanno fatto i complimenti per la nuova rubrica che è partita, quella del Film Room. Adesso ogni settimana noi cercheremo di pubblicare, una volta che il martedì di solito escono le riprese con le telecamere da coach, diciamo, sul Game Pass, noi cercheremo di produrre, l'avete visto, 2, 3, 4 video della gara appena trascorsa. Questa settimana sarà un po' difficile gestire il tutto, perché la settimana è corta, bisogna concentrare un po' gli articoli, ma insomma cercheremo di farlo. Mi fa piacere l'affetto e il calore ricevuto da parte vostra per questa nuova rubrica. Il prossimo incontro, lo abbiamo già detto, Thursday Night contro i Giants, si prosegue su questa falsa riga che caratterizza l'inizio di questa stagione, ovvero avversari di livello modesto. Oltretutto i Giants che stanno anche attraversando una fase difficile, perché stanno gestendo la transizione da Eli Manning a Daniel Jones, quindi il nuovo quarterback. Bisogna vedere se recupereranno Shaquan Barkley, la loro vera stella, perché lui sta veramente recuperando a tempo di record per il tipo di infortunio che ha avuto, ma sembrava che mai e poi mai potesse essere in campo contro di noi. Sicuramente sarà una partita molto, molto difficile, perché quando si gioca il Thursday Night si gioca sempre a ritmo un po' a freno a mano tirato, perché i giocatori sono stanchi dalla domenica e si rischiano molti infortuni, quindi bisognerà vedere in che modo arriveremo noi e anche i Giants al match di giovedì. Direi che per quanto riguarda il match con i Redskins abbiamo già detto tutto anche nel recap, e poi affronteremo di nuovo qualche spunto, qualche azione nel film room. Io passerei di conseguenza velocemente al mailbag per rispondere a tutte le vostre domande. Allora, mi fa molto piacere che questa settimana abbiamo avuto una domanda anche su Instagram. Io sinceramente per le prime puntate non mettevo il post del mailbag anche su Instagram, perché sinceramente non pensavo che fosse il caso, non pensavo servisse. Poi da un paio di puntate mi sono detto, beh, lo mettiamo su tutti i social, mettiamolo anche su Instagram. In effetti è arrivata una domanda da un utente a cui, Uliano Vladimir, se leggo bene, a cui andiamo a rispondere per primo, proprio per dare spazio a un social che purtroppo gestiamo e seguiamo in maniera un po' minore rispetto ad altri, però è anche giusto che chi lo utilizza di più abbia modo di rivolgersi alla nostra puntata. La sua domanda è, ci fa innanzitutto i complimenti perché ci segue da tempo e noi lo ringraziamo. I problemi di tenuta della linea offensiva mi sembrano evidenti e non vedo miglioramenti, anzi mi sembra i problemi aumentino malgrado la qualità pessima di molte avversarie incontrate. Questo espone Tom Brady a molte botte e a lanci troppo forzati. Quali soluzioni vedi possibili? Il recupero di giocatori o un ricorso al mercato? Ci sono giocatori liberi papabili per noi, secondo te? Grazie per la risposta e per l'impegno, il tuo lavoro è ottimo, io ti ringrazio anche per questa ultima considerazione. Allora, hai toccato un argomento sicuramente vivo, è una ferita aperta quella della linea offensiva. Ecco, io penso che vedere i Patriots giocare in questo periodo permette di capire innanzitutto di che pasta siano fatti i titolari, perché ad inizio stagione, nelle primissime due gare, con David Andrews e Isaiah Wynn, centro titolare e left tackle titolare, la linea aveva giocato delle ottime partite. Questo mi fa ben sperare, perché Isaiah Wynn si è dimostrato in quei pochissimi snap che abbiamo visto un giocatore di livello. Il fatto che un veterano come Newhouse lo faccia rimpiangere è importante per noi, è positivo, se il nostro futuro vuole essere quello di avere Isaiah Wynn a left tackle. E anche Ted Garras come centro, per quanto sia un buon centro, evidenzia come l'assenza di David Andrews pesi molto. Io sul running game e sul pass protection dico sempre attenzione, perché bisogna parlare anche di fullback e di tight end. Non tanto l'assenza di James Devlin, perché, ripeto, secondo me questa settimana mi è piaciuto molto Jacob Johnson, e magari vedremo anche qualche sua azione nel film room, ma i tight end nel passing game erano veramente veramente capaci, sia Dwayne Allen che Rob Gronkowski. Attenzione, tra l'altro, c'è un altro tipo di dinamica. Quando tu giochi contro i Patriots e devi preparare il tuo game plan, mi riferisco ovviamente agli allenatori di difesa, ai defensive coordinator, se tu vedi una linea schierata, la linea offensiva di New England, con Rob Gronkowski esterno sulla linea, io sono sicuro che da quel lato lì la tua pressione sarà contenuta. Mi spiego meglio. Per una difesa che cerca di aggredire Tom Brady e di entrare, farlo dal lato di Rob Gronkowski è un rischio, perché molte ricezioni del fortissimo tight end che è stato 9 anni con noi avvenivano proprio da questo tipo di situazione. Lui faceva finta di bloccare, rallentava la pass rush avversaria e poi usciva e andava a ricevere. Questo dava modo a Tom Brady innanzitutto di avere un passaggio corto, veloce e un appoggio sicuro. E da quel momento in poi, per tutto il resto della partita, dal lato di Gronkowski la pressione avrebbe dovuto sempre tener conto del fatto che magari Gronkowski, dopo un blocco, uscisse in ricezione. Questo rischio di esporsi per le difese avversarie era molto brutto, e quindi cosa decidevano di fare? Giocavano magari un pochino più conservativi. I tight end che abbiamo oggi, ovvero Izzo e Lacoste, non fanno paura a nessuno da quel lato lì. Quindi la pass rush e il front seven, quando gioca dal lato del nostro tight end, entra con meno paura, è più aggressiva, perché sanno che innanzitutto i nostri tight end sono meno forti a bloccare rispetto a quello che era Gronkowski, ma anche Dwayne Allen. E poi sanno che da quel lato lì è molto difficile che esca un tight end a ricevere. Non è lo stesso tipo di minaccia che era Rob Gronkowski. Quindi quando mi si fa tutta una serie di valutazioni sulla linea, mi sta bene, ma bisogna ricordarsi che della linea fanno parte anche dei giocatori aggiunti. Detto questo, per rispondere più precisamente alla tua domanda, innanzitutto è vero quello che dici, abbiamo affrontato delle squadre mediocri, delle squadre di livello basso, però attenzione, bisogna anche vedere poi di dividere i reparti. Washington Redskins, per esempio, per non andare troppo indietro nelle scorse partite, ha una linea difensiva, ma tutto il front seven veramente forte. Abbiamo giocato comunque anche contro Pittsburgh, per esempio. Pittsburgh ha una difesa molto forte lì davanti. Per parlare invece... Ok, Pittsburgh avevamo i titolari, va bene. Parliamo dei Redskins. Per parlare dei Redskins, guarda che il front seven è molto forte. Daron Payne è un defensive tackle della Madonna. Montez Sweat è un outside linebacker da primo giro che è andato via presto quest'anno ed è sicuramente un elemento che farà bene in NFL. Poi hanno Ryan Kerrigan, che è un outside linebacker tra i migliori in assoluto, secondo me, in NFL. Sapete, tante volte il fatto che una squadra vada male e continui a perdere, come i Redskins, non vuol dire che tutta la squadra fa schifo. Anzi, la difesa dei Redskins, soprattutto nel front seven, è molto valida, a mio avviso. Quindi io capisco benissimo che ci siano delle rimostranze come la tua verso la nostra linea, perché anch'io ritengo che la nostra linea stia giocando male. Il primo tempo della gara a Washington è stato veramente brutto, eh? Non dico il contrario, dico che però va un attimino contestualizzato. Il front seven di Washington è un front seven, quando dico front seven ovviamente mi riferisco alla linea difensiva e ai linebackers, di buon livello, di buon livello. Poi hanno anche alcune safeties come Landon Collins, che in pressione sanno giocare molto bene, quindi quello che ho visto io è però anche un buon secondo tempo. Nel secondo tempo la nostra linea tendenzialmente ha fatto quello che doveva fare, ha corso quando c'era da correre, forse per la prima volta in questa stagione, e ha bloccato anche bene. Io credo che ci siano anche state situazioni in cui Brady ha avuto molto tempo di lanciare. Sai qual è il problema? Il problema è che i nostri ricevitori in questo momento non riescono a creare separazione. Ci sono certi tipi di attacchi in NFL in cui i ricevitori sono talmente forti che gli fai correre la loro traccia e loro prima o poi l'uomo lo staccano, perché sono bravi a lasciare sul posto il proprio marcatore. I nostri ricevitori non sono di questo tipo. I nostri ricevitori sono dei ricevitori che vanno liberati con lo schema. Quindi creare uno schema ad hoc con degli incroci di tracce che permettano ai ricevitori di trovarsi in zone del campo dove non c'è nessuno. Quindi liberare i ricevitori con lo schema. Questo non sta avvenendo con continuità, e quindi quando Brady non trova il ricevitore libero deve tenere la palla e magari passano i secondi preziosi e arriva la pressione. Quindi non sempre quando entra qualcuno a tirare giù Brady è colpa della linea. Un altro esempio, l'intercetto che ha lanciato Tom Brady contro Washington è tutto sulle spalle di Brady, secondo me, perché al momento dello snap dal suo lato cieco sono entrati subito, dalla sua sinistra sono entrati subito, e lì è colpa della linea, non si può entrare, non è possibile che come parte la palla due difensori di Washington siano già dentro la tasca, quindi lì è ovvio che ci sono delle chiare responsabilità della linea, però nessuno gli diceva di sparacchiare la palla per James White, che tra l'altro è uno dei giocatori più bassi che abbiamo, in una zona del campo dove aveva un uomo addosso e un altro uomo a giocare in quella zona del campo. Se non era l'intercetto quello, voglio dire, occasione più ghiotta di così per Washington non c'era nessuna. Lì Brady avrebbe potuto tenersi il pallone in mano, andare a terra e avremmo calciato un field goal. Oppure avrebbe provato a servire o a lanciarla fuori dal campo per non perdere, per non rischiare l'intercetto. Lì lui ha, secondo me, fatto una brutta giocata ed è la seconda in due settimane di Brady. Ci può stare, ci stanno anche le brutte giocate per i campioni assoluti come lui, però, ripeto, per tutte le volte che ci può essere un'azione dove la linea offensiva ci sembra che stia facendo male, ricordiamoci sempre di avere una visione più di insieme e cercare di capire un po' anche da cosa dipende. Tu poi nella domanda mi dici ci sono delle possibili risorse sul mercato, mi chiedi dei nomi. Io credo che quest'anno si debba avere un pochino di pazienza, perché la soluzione secondo me è già in casa, cioè Isaiah Wynn alla fine è finito in injury reserve per dei problemi che presi singolarmente non sono dei problemi enormi. Io credo che il giocatore fisicamente si sia già ripreso, solo che per livello di regolamento non può rientrare. Potrà rientrare attorno alla settimana numero 10, mi sembra, se non erro. E quindi credo che la squadra, visto che non c'è salary cap, non abbiamo spazio salariale per firmare quasi nessuno, deciderà di aspettare semplicemente il ritorno di Isaiah Wynn e andare avanti con quelli che abbiamo e col meno che mediocre Marshall Newhouse nel ruolo di left tackle. Andiamo quindi a rispondere alle domande su Twitter. GB ci scrive: ad oggi gli unici wide receivers completamente sani sono due undrafted rookies, ovviamente lui si riferisce a Myers e Oslewski, di cui uno usato solo per lo special team. Speriamo l'infortunio di Dorsett non sia grave, ti dico già appunto che non sembra grave, sembra più che altro una situazione in cui andrà gestito, magari è capace che salterà i Giants, però non penso che sia una situazione molto grave. Curioso di vedere questa difesa contro attacchi più pericolosi, anche oggi eccezionale, un solo vero errore seppur pagato carissimo. Sì, allora, è chiaro che, ti dico, anche da noi, anche noi di Patriot Training riteniamo che queste statistiche da record impressionanti, dei numeri che la nostra difesa fa, siano anche un po' indubbiamente figlie dell'aver incontrato delle squadre comunque mediocri. La situazione dei wide receivers è questa, nel senso che Gordon è quello che è un buon ricevitore fisico che però non sembra avere lo spunto che aveva anni fa, cioè non lascia nessuno sul posto, se la sta buttando sul fisico e sta un po' abbandonando l'aspetto di speedster, no? di velocità, di lasciare l'uomo sul posto. Edelman è un uomo a cui ci possiamo fortunatamente affidare da anni, però sta giocando malconcio perché... Lo dicevo, ieri ha esultato per il touchdown di Sonny Michel alzando le braccia al cielo, le ha subito tirate giù toccandosi il costato, perché evidentemente anche solo alzare le braccia gli fa male, quindi figuriamoci giocare a football e prendere botte, cioè lui sta giocando al 35%, Myers piano piano si integrerà sempre meglio, però è proprio un'opzione in extremis. Dorsett, se è sano, fa il suo, ma è un altro che comunque è limitato, anche perché non ha un fisico eccezionale, ha un po' di velocità, buonissime mani, però fa il suo. E anche qui, per il discorso wide receiver, secondo me, vale un po' lo stesso del discorso del left tackle. La soluzione potrebbe essere già in casa, con rookie Nakiel Harry, che dovrebbe rientrare verso la settimana numero 8 o la settimana numero 9. Quindi ci siamo quasi. Io penso che anche da questo lato, piuttosto che buttarsi in acquisti esterni, si cerchi di recuperare la gente che già abbiamo in casa. Francesco su Twitter poi ci scrive: ciao ragazzi, in seguito a rumors di settimana scorsa, esistono reali possibilità di arrivare via trade a Stefon Diggs? Allora, Diggs è sicuramente un nome che è uscito nelle ultime giornate, anche perché Diggs ha pubblicamente criticato Minnesota, ha detto che vuole andare in una squadra che vince e ha detto, ieri l'ha detto un po' ironicamente, facendo l'occhiolino, che vuole stare a Minnesota, ma non sembra esattamente intenzionato. Ha degli aspetti veramente, veramente positivi, ovvero la sua età, 25 anni, ed è sotto contratto fino a quando ne avrà 29, con un contratto piuttosto importante, nel senso, un contratto in realtà molto agevole, molto positivo per chi deciderà di firmarlo, perché le cifre sono ottime. Noi per firmare Diggs oggi dovremmo effettuare un'uscita, perché non abbiamo lo spazio per prenderlo. Sicuramente l'unico reparto che può monetizzare ad oggi è la difesa, però mi chiedo se abbia senso cedere un Hightower o un, non lo so, un cornerback, per esempio, indebolire il reparto fortissimo che ti sta aiutando a vincere le partite per cercare di inserire in corsa un ricevitore che avrà poi ovviamente bisogno di tempo e quindi non ti potrà dare da subito dei risultati. Io ti ripeto, secondo me, lo so che da tifosi vorremmo tutti sempre lo scambio, andare a comprare, andare a prendere il gioiellino. Si faceva anche il nome di AJ Green, perché i Bengals ovviamente in questa situazione non hanno motivo di insistere di trattenere un fenomeno del genere, però ripeto, secondo me non avrebbe molto senso, secondo me è giusto avere un pochino di pazienza e cercare di giocare con quello che hai in casa. Alla fine abbiamo vinto un Super Bowl contro i Rams lanciando solo su Edelman, quindi è vero, io dico questo, è vero che l'anno scorso in questo periodo dell'anno avevamo Edelman, Gordon, Dorsett, Cordarrelle Patterson, Chris Hogan, e stavamo comunque cercando di prendere Demarius Thomas o Golden Tate via trade, si dice questo. Quindi quest'anno abbiamo ancora meno ricevitori, però l'anno scorso non avevamo Nikhil Harry pronto a scendere in campo, non avevamo Jacoby Myers, avevamo un Chris Hogan che faceva molta fatica a inserirsi, insomma, la situazione secondo me sono un po' diverse, però bisogna vedere, guarda, la realtà è questa, non abbiamo spazio salariale, abbiamo circa 2 milioni di spazio salariale, con 2 milioni non firmi quasi nessuno. Quindi se si vuole prendere qualcuno dal mercato dovrà avvenire un'uscita e io non starei ad indebolire questa difesa, starei piuttosto appunto a scommettere sul rientro di Harry. Allora, rispondendo a Francesco, credo che abbiamo risposto indirettamente anche alla prima domanda di Paul, che ci chiedeva appunto un po' la situazione del cap, la situazione del rumor di mercato a 20 giorni dalla deadline. Poi ti chiedevi ovviamente se fosse il caso di vedere Damien Harris. Damien Harris è stato inattivo ancora per la gara contro i Redskins, un po' a sorpresa perché mancava Rex Burkhead, però evidentemente abbiamo capito che Belichick quest'anno non ha voglia di mandare Harris al massacro contro una linea che va così a fasi alterne. Post partita di Paul che ci chiede: speriamo non troppo grave Dorsett. Chiaramente, ripeto, non sembra, però mai dire mai, attendiamo gli esami di rito che fanno il lunedì i giocatori. Interessante il numero di ricezioni di Sony, lavoro alla White. Beh, il fatto che Sony Michel potesse essere un fattore anche nel passing game, lo abbiamo sempre detto, finalmente è stato utilizzato. Contro Washington ha fatto 3 ricezioni per una trentina di yard, grosso modo, e quindi bene, quindi era ora, sì, bene, bene. Linea offensiva rivedibile, ne abbiamo già parlato. Tight end aspettiamo Ben, ma che fatica. Sì, finalmente è arrivato il touchdown di Izzo. La cosa un po' deludente. Insomma, difesa come sempre galattica. Sì, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, caro Paul. Gabriele Crescini invece ci dice: prendiamoci questa vittoria e il 5-0. Per come era iniziata c'erano tutti i presupposti per tornare a casa con una sconfitta. Il timeout sulla prima giocata, chiede lui, sì, è successa una cosa un po' bizzarra, praticamente contro Washington c'è stato il kickoff e poi Washington iniziava in attacco, ancora prima del primo snap abbiamo chiamato un timeout, forse c'erano 12 uomini in campo, è stata una cosa veramente triste, però vabbè, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Una considerazione, tutti noi adoriamo Gunner per la sua attitudine, ma non è uno spreco averlo a roster per usarlo solo come punt returner? Ma guarda, il discorso secondo me è un po' incentrato su chi metteresti al posto di Gunner. L'unico che può fare quel ruolo lì è Edelman, Bolden forse, ma non ti dà lo stesso tipo di upside. È un modo come un altro per tenerlo a disposizione, secondo me. il fatto che poi più avanti nella stagione potrebbe servire il suo spot per un giocatore più necessario, su quello sono piuttosto d'accordo invece con te. Quindi bisogna vedere come andrà avanti la stagione, se ci sarà bisogno di fare innesti. Quello potrebbe essere un ruolo da toccare, anche se qualora venisse attivato Watson, io mi aspetto che a fare le valigie sia Cody Kessler, terzo quarterback a roster, oppure un altro papabile per il taglio in caso di innesti necessari, secondo me, è Jordan Richards. Quindi, secondo me, sono un po' questi due i nomi pronti a far spazio a qualcun altro. Salutiamo anche Kenshiro, 1872, che ci scrive: il touchdown preso è servito, uno schiaffetto che ci ha svegliato. Si sono guardati in faccia e hanno detto: adesso giochiamo seriamente. Penso anch'io che quella sia stata, guarda, come dicevo nell'articolo, è stata una leggerezza che anche Gilmore ha detto: abbiamo fatto tutto noi, loro hanno corso dritti, noi praticamente non siamo stati in grado di effettuare dei placcaggi come si deve, quindi è più colpa nostra che merito loro. Poi mi chiedi, ma Myers si è afflosciato o non trova il timing con Brady? Ma sai, è difficile trovare il timing con Brady, perché il ritmo partita è tutto diverso dal ritmo degli allenamenti. Tant'è che quando abbiamo visto Myers con Brady in preseason non c'era la connessione, non c'era il feeling. Questione di tempo, secondo me. Diamogli tempo. Poi il terzo e ultimo punto che lui dice è: ricordo che non è questo il momento di entrare in forma, qualche esperimento ci sta. Secondo me sono due considerazioni giuste, un po' slegate tra loro, cioè l'essere in forma e fare degli esperimenti, secondo me sono due cose un po' distinte, ma sono d'accordo, sì, sono d'accordo con quello che dici tu. Passiamo, per chiudere, poi alle domande su Facebook. Allora, torna a commentare il nostro amico Luca Ballanti, che scrive: attacco troppo a corrente alternata. Grazie a questa difesa sontuosa in queste partite è stato sufficiente giocare un quarto, massimo due, da Patriots per portarli a casa. Ovvio che non possa bastare quello che stiamo vedendo quando arriveranno gli avversari, quelli tosti. Secondo voi è tutto dovuto al fatto che siamo in fase di rodaggio o pensate che ci siano problemi concreti, magari celati da queste vittorie? Secondo me è una via di mezzo e come sempre sono vere un po' tutte le cose, Luca. Ci sono sicuramente delle cose da sistemare. Ne abbiamo parlato alla nausea, alla linea, sicuramente qualche fase di gioco da sistemare, però rimane il fatto che siamo all'inizio. Io l'ho detto quando commentavamo la partita di Buffalo e lo ripeto anche oggi: queste partite, non quella con i Redskins, ma mi riferisco alla partita con i Bills, sono partite che normalmente noi giochiamo e perdiamo a settembre. Poi nel corso della stagione ci rifacciamo, ma tendenzialmente, se voi vi ricordate, tra settembre e ottobre ci sono sempre partite a vuoto dove i nostri sembra quasi che non si presentino. Poi di botto non te ne accorgi, non capisci come mai, boh, iniziano a giocare un football sorprendente. Dopo anni e anni di questo tipo di calendario e di gestione del calendario, io sinceramente mi fido, cioè non ho elementi per dire quest'anno va male, perché fino adesso è stato sempre così. Poi nessuno dice, è chiaro che prima o poi ci potrà essere la stagione in cui inizia male e finisce male. Certo, potrà esserci l'anno in cui la squadra non gira e ci sono troppi problemi, troppi infortuni, e magari sarà anche questo, che ne so. Prendiamoci il bicchiere mezzo pieno, prendiamoci quello che viene. Diciamo che in questa fase di studio e di quadratura del cerchio ci prendiamo gli avversari medio-bassi, perché no? E arriveremo a quel filotto fastidioso di stagione dove beccheremo Ravens, Browns, Chiefs, eccetera, compagnia bella, sperando di essere più in forma e più quadrati. Speriamo, se no prenderemo il record così come sarà. Ma problemi gravissimi e insormontabili non ne vedo. A parte un po' quello il ruolo del left tackle, secondo me Newhouse è veramente un elemento che crea preoccupazioni. Ma ripeto, essendo secondo me pronti a far rientrare Isaiah Wynn, pronti, oddio, ripeto, devono passare 8 settimane. Wynn si è fatto male a Miami, era la seconda se non erro, quindi insomma si parla comunque di week 10 o week 11, comunque quello dovrebbe poi andare un po' a posto e risolversi da solo. La offensive line ha perso due elementi fondamentali. Cannon è da poco rientrato e non mi sembra il meglio. Devlin è in box e non c'è più Gronk a bloccare come un animale. Tutto vero, è vero anche il fatto che ieri la O-line ha offerto una prestazione indecente nel primo tempo. Brady troppo spesso in terra. Però mi sento di dire che anche il reparto ricevitori, tra l'infortunio di Adam e l'intesa di Tom con Gordon, spesso su alcuni lanci sembrano non capirsi, mi sembra stia attraversando un brutto periodo. Voi che ne pensate? Tutta colpa della linea o un mix di cose? Pensate che le cose possano migliorare drasticamente dopo la classica fase di rodaggio? Luca, guarda, io non avevo ancora letto il tuo commento, la tua domanda, ma di fatto ti ho già risposto indirettamente. Cioè, i problemi dell'attacco sono tanti, non è mai solo un reparto. Contro Washington che cosa ha fatto Brady? Ha fatto di necessità virtù, ha coinvolto per forza di cose i halfback e tight end nel passing game, c'è stato il drive del touchdown di Edelman, sono stati due passaggi uno dietro l'altro sui nostri tight end, poi ci sono stati dei passaggi a Sony Michel, uno dei touchdown è stato un campanile per Brandon Bolden, cioè di necessità virtù, è quello che non siamo riusciti a fare a Buffalo, e quindi è un po' tutto l'insieme secondo me che va un attimino sistemato. Stefano Macconi, ciao Stefano. Allora, premetto che ho visto solo fino ad inizio del terzo quarto. Questa linea non sembra migliorare. Oggi Brady ha subito un po' troppi colpi. Domanda, dopo tutti questi infortuni ai quarterback, Foles, Big Ben, Trubisky, Breeze, eccetera, avete paura per Tom? Il gioco sta diventando sempre più veloce. Serve una linea più che buona per coprire un quarterback poco mobile come Brady. Allora, guarda Stefano, Brady è sempre stato così. Non è che è così perché ha 42 anni, penso che tu questo lo sappia meglio di me e te lo ricordi. Brady fin dai primi anni è stato questo giocatore molto sgraziato, molto lento nel muoversi. Quello che ha Brady e che gli ha permesso di vincere negli anni è cercare di interpretare e leggere bene le difese. Questo non può risolverti sempre qualsiasi tipo di situazione, ma tendenzialmente Brady è sempre stato uno. Si dice che le linee offensive, tu guarda Logan Mankins quando è andato ai Buccaneers, tu guarda Nate Solder quando è andato ai Giants, Trent Brown che ora è ai Raiders, si dice le linee offensive vanno ai Patriots, fanno un anno o due, vincono l'anello, vengono ricoperti di soldi e poi altrove rendono la metà. Perché Brady è in grado di farli sembrare dei fenomeni. In quale modo? Nel modo in cui Brady spesso è capace di passare la palla in maniera molto veloce. Quindi, se un lineman ai Giants, per esempio Nate Solder, è costretto a tenere il blocco 4 o 5 secondi, ai Patriots lo deve tenere 2 o 3. L'offensive lineman meno deve tenere il blocco e più bella figura fa. Ok, questo lo possiamo capire facilmente il perché. E quindi il vantaggio di Brady è quello, saper leggere le difese. Tu mi dici cosa c'entra con la mia domanda? Con la tua domanda c'entra perché come si protegge Brady? Brady si protegge da solo. Se lui vede che la linea non tiene tanto, deve essere in grado di fare un gioco più veloce e McDaniels deve essere in grado di schematizzare la offense per evitare che Brady stia troppo con la palla in mano. Questo purtroppo è un dato di fatto. Attenzione però ragazzi, io su questo insisto un pochino. E ripeto per l'ennesima volta le cose che ho detto prima, la linea non sta piacendo anche a me, ed è sicuramente un reparto preoccupante. Però guarda che su tante tante situazioni Brady ha molto tempo per lanciare. Io me le ricordo alcune linee dei Patriots che non tenevano nulla, e vi assicuro che non tenevano nulla per tutta la partita, era veramente un bagno di sangue. Questa è una linea che ogni tanto ha degli svarioni, ha dei vuoti, comunque è un reparto, come l'avete già detto tutti voi anche nei commenti, che ha molte assenze. Però ha dei tratti, ha degli spezzoni dove gioca molto bene insieme. Lì dipende anche un po', secondo me, da come riconoscono le protezioni, le coperture, dal fatto che non sono abituati loro cinque a giocare insieme. Quindi magari questo col tempo potrebbe migliorare. Chi lo sa, speriamo. Daniele scrive, come la giudicate quella corsa esterna nel primo quarto su un quarto e uno rispedita ampiamente al mittente? Avrebbero potuto fare di meglio, come ad esempio una dive o un QB sneak? Allora Daniele, la tua domanda è abbastanza interessante. Io, come ti ho scritto, magari cercherò di risponderti proprio nel film room, magari parliamo di quell'azione diciamo filmati alla mano, così vediamo a monitor che cosa può aver funzionato e che cosa no. Ma il tipo di chiamata è una specie di trick play, diciamo, che tendenzialmente funziona. Lì sono stati bravi i giocatori dei Redskins a, secondo me, a non cascarci, a capirla subito. Succede, ci sono anche gli altri in campo. Lì, sai qual è il problema vero, secondo me? È che lì dovevi andare a calciare. Non fidandosi tanto del nuovo kicker, hanno provato a giocare, secondo me. Adesso ti dico questo, ma preferisco poi rivedere l'azione, vedere esattamente in che zona del campo eravamo. Magari nel film room ti risponderò meglio. Chiudiamo con la domanda di Andrea, che ci saluta e ci fa qualche domanda direttamente da Melbourne. Ciao Andrea. Perché è stato firmato quel brocco di Jordan Richard, Special Teams? Guarda, nessuno penso sia contento del ritorno di Jordan Richards. Tutti ce lo ricordiamo come una specie di buco nero nel Super Bowl contro gli Eagles, però secondo me, sai cos'è? C'era già nell'aria il fatto che Nate Ebner non fosse al massimo, Patrick Chung non era al massimo. Io avrei portato su dalla practice squad Obi Melifonwu, però la squadra ha deciso di firmare Richards. Non penso che ci sia spazio per far giocare degli snap difensivi a Richards, ma nello special team tutto sommato potrebbe dare il suo contributo, quindi alla fine penso che sia un po' quello il motivo. Voci che Diggs non sia contento e che voglia una trade, voi lo prendereste? Se sì, per cosa? Allora, guarda, ho risposto prima anche all'altro ragazzo. Diggs è vero, secondo me Diggs alla trade deadline cambierà casacca, non so se verrà da noi. Quello che farei io sarebbe studiare a tavolino, e qui dovrebbe venirmi in aiuto Matteo Fini, il nostro amico e collaboratore, magari lo faremo. Sicuramente quando ci avvicineremo alla trade deadline faremo degli articoli su quello che possiamo, non possiamo fare e il nostro salary cap. Quello che ti dico è sì, io lo prenderei al volo. Lo prenderei però scambiando delle scelte. Non mi interessa privarmi di elementi che abbiamo roster adesso. Se ci fosse la possibilità di prendere Stefon Diggs, magari sai cosa? Adesso che si è un po' afflosciato tutto l'hype che c'era attorno a Jacoby Myers, potremmo rischiare di mettere in practice squad Myers e firmare Diggs. Non lo so, sicuramente non andrei a cedere né un cornerback né un linebacker, perché questa difesa è troppo bella e me la voglio tenere così finché possibile, fino alla fine di questa stagione. Però sul talento di Diggs e soprattutto sul tipo di contratto che ha, non ho nulla da obiettare. È un giocatore che a me piace tantissimo, è molto forte, nella nostra offense secondo me ci sta a pennello, è veramente un match made in heaven. Pensate che i rookies Damien Harris e Jorwan Williams verranno attivati e avranno occasione di giocare più avanti nella stagione? Sì, Williams in realtà ogni tanto ha giocato, Washington ha giocato, qualcosina lo fa, prende anche un sacco di flag, tra l'altro. Penso che abbia una specie di rapporto snap giocati e flag causate veramente alto, Williams. Harris, boh, Harris no, evidentemente, guarda, io penso che non sia assolutamente una cosa imputabile al giocatore, cioè non è che Damien Harris non gioca perché non va bene o perché non è pronto. Secondo me invece è questione che a livello numerico preferiscono avere altri elementi. Proprio altri elementi e non vogliono privarsi di nessuno in partita. E che quindi avendo White, Bolden, Sony Michel gli bastino questi. Parlando del lavoro che sta svolgendo il coaching staff, una cosa che vi piace e una cosa che non vi convince in confronto alla scorsa stagione. Grazie e un saluto da Melbourne. Grazie a te, questa è una domanda molto, molto interessante, molto anche difficile da rispondere, ci provo e poi chiudiamo la puntata perché come al solito abbiamo raggiunto circa la nostra oretta. Allora, sicuramente quello che mi piace del nostro coaching staff è vedere Belichick con le mani in pasta in difesa. Veramente gli hanno chiesto anche, non mi ricordo più chi, più quale giornalista, non me lo ricordo, ma gli hanno chiesto se gli piace, se è contento di occuparsi di più della difesa. Lui ha detto: mi piace perché ho modo di lavorare più a stretto contatto con i miei ragazzi tutti i giorni e si vede questa difesa, è una difesa stratosferica, non per caso, ma perché ci ha messo le mani lui. Una cosa che invece non mi piace è questo aspetto un po' conservativo che ha McDaniels in alcune fasi del gioco. È una cosa che capita spesso all'inizio dell'anno, quindi non è una vera e propria critica, ma è più, tu mi hai fatto la domanda, diciamo, è più un aspetto che io cambierei. Mi piacerebbe cercare di vedere più formazioni spread, di vedere anche più i tight end, perché noi diciamo sempre i tight end vengono usati poco, non sono all'altezza. Sì, ma sono anche poco considerati. A me piacerebbe vedere una maggiore possibilità di coinvolgere Izzo, soprattutto Izzo, nel passing game e di lanciarlo in campo aperto a prendersi il pallone. Ecco, questo da parte di McDaniels è una cosa che mi piacerebbe vedere di più. Detto questo, ragazzi, abbiamo finito un'altra oretta circa del nostro podcast. Nonostante la settimana corta e nonostante il Thursday night, la prossima puntata uscirà comunque di martedì, quindi dovrete poi pazientare un pochino per avere la nuova puntata. Io vi invito ovviamente a seguire il nostro sito www.patriotrain.com, perché in questi giorni ovviamente la pubblicazione degli articoli sarà molto serrata e cercheremo di accompagnarvi al meglio verso la sfida coi Giants. Non mi resta che salutarvi e ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato questa puntata. Vi invito ovviamente a commentare il mailbag per farci le domande che leggeremo ogni settimana in puntata, e quindi buon football a tutti. Ciao ragazzi.